Buonasera carissimi amici ascoltatori, eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto. Ieri, leggendo nella prima epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 5, abbiamo visto come bisogna comportarsi con i giovani, gli anziani, le vedove e gli anziani di chiesa nel senso di responsabili della chiesa locale. Paolo, l'apostolo, poi prosegue dicendo a Timoteo: «Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco, delle tue frequenti indisposizioni». Abbiamo letto i versetti 22 e 23 di Prima Timoteo, capitolo 5. E, come abbiamo detto al capitolo 4, l'imposizione delle mani era un modo per manifestare la partecipazione alle opere di qualcuno. Paolo raccomanda di non farlo con precipitazione, ma pensare bene a quello che si fa per non trovarsi poi invischiati in situazioni difficili. Il ricorso a un uso moderato di alcol a scopo terapeutico non ha niente a che vedere con l'uso a volte eccessivo che se ne fa in paesi come il nostro, grande produttore di vino. E la moderazione, l'autocontrollo, sono sempre il metro con cui misurare se le nostre sono normali abitudini o dipendenze. Poi Paolo conclude il discorso, per noi il capitolo 5, con questi due versetti, il 24 e il 25, leggiamoli. «I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure anche le opere buone sono manifeste e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste». Spesso si è turbati nel vedere come certe persone peccano in maniera evidente, senza portarne alcuna conseguenza, e altre fanno del bene senza che nessuno lo sappia. Tutto questo è provvisorio. Il Signore prima o poi saprà come punire chi ha un cattivo comportamento e mettere nella giusta luce le cose ben fatte. Sempre Paolo, in Prima Corinzi 11, al versetto 30 e 31, scrive: «Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati». Quando un cristiano pecca, può giudicarsi da sé, senza che il Signore stesso debba intervenire per farlo. Anche il buon giudizio verrà prima o poi fatto, e di molte buone opere compiute dai credenti si viene a conoscenza molto tempo dopo, magari quando loro sono già andati col Signore, cioè sono morti. Dell'ultimo argomento pratico riguardo al comportamento da tenere tra le persone si parla nei primi due versetti del capitolo 6. «Tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servano con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insegna queste cose, raccomandale». Il rapporto tra servi e padroni è ovviamente diverso da quello che esiste ora. Non si tratta di capitalismo e forza lavoro, ma di lavoratori schiavi, padroni nel vero senso della parola. Potevano esserci schiavi credenti e padroni credenti. Gli schiavi avevano il dovere di servire in modo di non portare discredito alla fede cristiana. Tanto più se il loro padrone era credente, non dovevano sentirsi autorizzati a servirlo con meno impegno, ma considerare il privilegio di servire un fratello. Anche se adesso non c'è più la schiavitù, possiamo applicare questi principi al lavoro dipendente. Sempre Paolo, scrivendo agli Efesini, capitolo 6, versetti 5 e 6, raccomanda: «Servi, ubbidite i vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini». Erano cose importanti, e Paolo raccomanda a Timoteo di insegnarle con cura. Dal versetto 3 di Prima Timoteo, capitolo 6, torniamo all'argomento dei falsi dottori. Leggiamo fino al versetto 5. «Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno». Ci sono molti falsi insegnanti che provocano sempre problemi alla Chiesa. E Paolo dice chiaramente che tutto questo viene fatto pensando di poter far diventare fonti di guadagno le cose che riguardano la fede. Se uno ama il denaro in modo eccessivo, cosa volete gli importi se il suo cattivo comportamento provoca contese, dispute, sospetti, corruzione? La pietà è effettivamente fonte di guadagno, ma in che senso? Leggiamo i versetti dal 6 al 10 di Prima Timoteo, capitolo 6. «La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di male, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Cercare la nostra soddisfazione in Dio e non nelle cose materiali. Ecco, è questo il segreto per avere un animo contento. Se invece desideriamo possedere sempre di più, non saremo mai contenti, mai soddisfatti, ma saremo tentati di ottenere ciò che sembra mancarci con mezzi poco leciti. Sappiamo come la pubblicità ha lo scopo di creare in noi il bisogno di cose che, il più delle volte, sono superflue, facendole passare per essenziali. Il consumismo soddisfa i bisogni che non abbiamo, ha detto qualcuno. Spesso si dice che il denaro è la radice di ogni male, ma non è esatto. Qui la parola di Dio dice che l'amore per il denaro è pericoloso. L'amore, anzi, la passione, è un sentimento che prende le persone in un modo tale da far a volte perdere il senso della realtà. Non ci si rende più conto di ciò che è bene e ciò che è male. L'amore per il denaro può essere la causa della rovina dei rapporti umani, anche familiari. Quante famiglie si sono divise a causa di una eredità, ad esempio. Quante discordie a causa di un avanzamento di carriera. E le amicizie rotte a causa di un prestito negato o denaro non restituito. Quante persone calpestate o imbrogliate da gente senza scrupoli che vogliono guadagnare sempre più denaro. Qui dice che alcuni si sono allontanati da Dio a causa di questa passione per il denaro e si sono messi nei guai. Il passo prosegue con un ma. Ma tu, Timoteo, leggiamo i versetti dall'11 al 16, dal capitolo 6. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Questi versetti riguardano Timoteo, un uomo di Dio. Sono cose che deve fare in quanto tale. Fuggendo le cose negative, descritte prima, deve ricercare quelle che riguardano la pietà e la fede. Non sarà facile, sarà un combattimento, una cosa impegnativa, ma in fondo c'è la vita eterna che ti aspetta. Timoteo era certo che la chiamata che gli aveva fatto il Signore era in vista della salvezza. La confessione di fede di Timoteo è paragonata qui a quella resa da Gesù di fronte a Pilato, e questo rende la cosa solenne. Appunto che Paolo gli ordina, dice proprio, ti ordino, ti comando, di portare avanti il suo mandato in modo irreprensibile. A questo punto Paolo si lancia in una dossologia, cioè un componimento di lode, un brano liturgico. Molti pensano che questa dossologia sia infatti la trascrizione di un inno cristiano. Comunque sia, contiene delle preziose verità che è bene esaminare brevemente. L'apparizione di Gesù sarà la manifestazione del Beato e Unico Sovrano, cioè Dio stesso. Qui, come in Apocalisse, a Cristo viene dato il titolo Re dei Re e Signore dei Signori, al quale solo appartiene l'immortalità. Non significa che noi non saremo immortali nell'eternità, ma che Egli è la fonte, l'unica fonte di questa immortalità. Oltre a questo carattere, l'immortalità, ne troviamo qui altre due, sono la trascendenza, abita in una luce inaccessibile, e la sua invisibilità e spiritualità, nessuno ha visto e può vedere. La conclusione classica, a Lui siano onore e potenza eterna. Ora è ripreso l'argomento delle ricchezze, anche se in modo diverso. Leggiamo i versetti 17, 18 e 19. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Quello che viene richiesto ai ricchi non sono azioni tendenti ad alienare i loro beni per avere così la vita eterna, ma piuttosto un cambiamento nel modo di pensare e valutare la vita, segno evidente che possiedono quella che è davvero vita e che non è incerta come le ricchezze. Paolo non può concludere la lettera senza lasciare a Timoteo alcuni avvertimenti conclusivi. Versetti 20 e 21 di Prima Timoteo, capitolo 6. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. In altre parole Paolo dice a Timoteo, custodisci le cose buone, evita le cose inutili e rifiuta le cose false che possono allontanare dalla fede, dando così un ultimo richiamo a essere in guardia contro i falsi insegnanti. Il saluto e la benedizione finale è al plurale, il che fa intendere che era diretta non solo a Timoteo, ma anche a quelli che erano con lui. E concludiamo qui la prima lettera di Paolo a Timoteo, nella quale abbiamo potuto conoscere questo figlio spirituale dell'Apostolo. Abbiamo esaminato importanti insegnamenti sul culto, l'ordine nella Chiesa, tra i quali la disciplina, le varie responsabilità nei confronti di persone diverse, quali giovani, anziani, uomini, donne, vedove, servi e padroni. E molta importanza è stata data al pericolo delle false dottrine. Vorrei, prima di concludere, ricordare ciò che abbiamo letto al capitolo 1, versetto 15. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo aveva avuto un'esperienza forte con Dio. Avendo perseguitato i cristiani prima della conversione, sapeva bene cosa significasse essere un peccatore. Perciò si autodefinisce il primo dei peccatori. Lui era certo di essere stato graziato, salvato da Gesù, nonostante la sua vita precedente. E tu ne sei certo. Forse tu mi chiederai, come può avvenire la salvezza? In Geremia 10, al versetto 23, è scritto, «Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi». Vedete, nessuno può camminare bene senza la rivelazione che Dio gli dà nella sua parola. Quando un uomo, per indifferenza, si allontana da essa, smarisce la strada. Questa purtroppo è la nostra inclinazione naturale. Se ci allontaniamo dalla parola di Dio, ci capita sempre di fare una deviazione e di conseguenza allontanarci da Lui. Sappi che devi scegliere, devi cambiare direzione, ossia pentirti, convertirti a Lui. La conversione comporta una decisione morale e impegna la totalità del tuo essere, la volontà, il ragionamento, sentimento. Implica pure un modo di vivere che da questo momento in poi dovrà essere diverso, migliore. Di questo abbiamo sentito tanto in questa prima lettera a Timoteo, e ancora sentiremo Paolo enfatizzare questo aspetto nella sua seconda lettera a Timoteo, che tra poco inizieremo. La difficoltà di compiere questa decisione è data dal fatto che, nonostante gli appelli divini, l'essere umano resiste, perché la sua volontà è sistematicamente ribelle a Dio. Occorre tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio che si impone a noi, perché finalmente capitoliamo, ci arrendiamo davanti a Lui. E questo procedimento, amici, si chiama conversione, e cioè l'anima spezzata che ritorna a Dio come un padre per mezzo di Gesù Cristo. Ancora oggi il Signore con grande pazienza ti invita a rivolgerti a Lui e chiedendogli perdono puoi ricevere in dono la vita eterna. Iniziamo ora lo studio della seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo. Come sempre facciamo una introduzione alla lettera partendo dalla data. La successione di date che vedremo è una cronologia approssimativa di avvenimenti che ci indirizzeranno a comprendere la posizione che la seconda epistola di Timoteo occupò nel ministero dell'Apostolo Paolo. Paolo scrisse questa epistola intorno al 67 d.C. Nel 58, presumibilmente, Paolo venne arrestato a Gerusalemme. Il 61 d.C., verosimilmente l'anno in cui Paolo arrivò a Roma, e l'Apostolo aveva trascorso i tre anni precedenti in prigione, passando da un processo all'altro sotto diversi governatori romani. Dal 61 al 63 d.C., in questo periodo Paolo affrontò la sua prima prigionia romana. Noi non abbiamo questo avvenimento registrato nel libro degli Atti che conclude la narrazione proprio all'inizio della prima prigionia di Paolo a Roma. Nel 64 d.C. Paolo venne rilasciato dalla prigione e in questo periodo egli viaggiò molto. Fu durante questo tempo che dalla Macedonia scrisse la prima lettera a Timoteo e quella a Tito. Nel 67 d.C. Paolo venne nuovamente arrestato e nel 68 fu decapitato a Roma. Prima della sua morte scrisse Seconda Timoteo, la lettera che stiamo per esaminare. I due versetti che esprimono il tema, il tono della seconda epistola, sono questi. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Queste parole si trovano in 2 Timoteo 2, al versetto 15. E poi troviamo un altro tema, sempre in questa seconda epistola, al capitolo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Penso che in questa epistola si possa mettere l'enfasi su una parola rispetto a tutte le altre. Questa parola è fedeltà. Fedeltà nella sofferenza, capitolo 1. Fedeltà nel servizio, lo vedremo al capitolo 2. Fedeltà di fronte all'apostasia, nel capitolo 3, fino al versetto 5 del capitolo 4. E fedeltà del Signore verso i suoi servi, anche quando sono abbandonati da tutti, il rimanente del capitolo 4. Le dichiarazioni che ogni individuo fa in punto di morte hanno un'importanza che non necessita di ulteriori commenti. Questo è ciò che dà significato a 2 Timoteo. Sono le ultime affermazioni di Paolo. C'è una nota di tristezza che non è presente nelle sue altre epistole. Non di meno, c'è una sfumatura di trionfo. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Parole scritte da Paolo come un vero e proprio epitaffio. Forse proprio perché questa sera era la sua ultima lettera, Paolo era molto personale nel suo scritto. In questi 4 brevi capitoli ci sono circa 25 riferimenti a singoli individui. Ma concludiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Domani vedremo altri contenuti di questa seconda lettera che l'Apostolo scrisse a Timoteo. Allora, io vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!